Al finir dell'anno, Anna concepì e partorì un figlio e lo chiamò Samuele, perché, diceva, al Signore l'ho richiesto. Quando poi Elcanà andò con tutta la famiglia a offrire il sacrificio di ogni anno al Signore e a soddisfare il suo voto, Anna non andò, perché disse al marito: «Non verrò finché il bambino non sia svezzato e io possa condurlo a vedere il volto del Signore, poi resterà là per sempre». Dopo averlo svezzato, lo portò con sé, con un giovenco di 3 anni, un'efa di farina e un otre di vino, e lo introdusse nel tempio del Signore a Silo. Era ancora un fanciullo. Immolato il giovenco, presentarono il fanciullo a Eli, e lei disse: «Perdona, mio Signore, per la tua vita, mio Signore, io sono quella donna che era stata qui presso di te a pregare il Signore. Per questo fanciullo ho pregato e il Signore mi ha concesso la grazia che gli ho richiesto. Anch'io lascio che il Signore lo richieda. Per tutti i giorni della sua vita egli è richiesto per il Signore». E si prostrarono là davanti al Signore. Parola di Dio. Ripetiamo insieme: beato chi abita nella tua casa, Signore.
Beato chi abita nella tua casa, Signore.
Quanto sono amabili le tue dimore, Signore degli eserciti. L'anima mia anela e desidera gli atri del Signore. Il mio cuore e la mia carne esultano nel Dio vivente.
Beato chi abita nella tua casa, Signore.
Beato chi abita nella tua casa, senza fine canta le tue lodi. Beato l'uomo che trova in te il suo rifugio e ha le tue vie nel suo cuore.
Beato chi abita nella tua casa, Signore.
Signore, Dio degli eserciti, ascolta la mia preghiera. Porgi l'orecchio, Dio di Giacobbe. Guarda, o Dio, colui che è il nostro scudo. Guarda il volto del tuo consacrato.
Beato chi abita nella tua casa, Signore.
Dalla prima lettera di San Giovanni Apostolo. Carissimi, vedete quale grande amore ci ha dato il Padre per essere chiamati figli di Dio, e lo siamo realmente. Per questo il mondo non ci conosce, perché non ha conosciuto Lui. Carissimi, noi fin d'ora siamo figli di Dio, ma ciò che saremo non è stato ancora rivelato. Sappiamo però che quando Egli si sarà manifestato, noi saremo simili a Lui, perché lo vedremo così come Egli è. Carissimi, se il nostro cuore non ci rimprovera nulla, abbiamo fiducia in Dio e qualunque cosa chiediamo la riceviamo da Lui, perché osserviamo i Suoi comandamenti e facciamo quello che Gli è gradito. Questo è il Suo comandamento, che crediamo nel nome del Figlio Suo Gesù Cristo e ci amiamo gli uni gli altri secondo il precetto che ci ha dato. Chi osserva i Suoi comandamenti rimane in Dio e Dio in Lui. In questo conosciamo che Egli rimane in noi, dallo Spirito che ci ha dato. Parola di Dio.
Andiamo. Grazie.
Signore, il nostro
Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Luca. I genitori di Gesù si recavano ogni anno a Gerusalemme per la festa di Pasqua. Quando egli ebbe 12 anni, vi salirono secondo la consuetudine della festa. Ma trascorsi i giorni, mentre riprendevano la via del ritorno, il fanciullo Gesù rimase a Gerusalemme senza che i genitori se ne accorgessero. Credendo che egli fosse nella comitiva, fecero una giornata di viaggio e poi si misero a cercarlo tra i parenti e i conoscenti. E non avendolo trovato, tornarono in cerca di lui a Gerusalemme. Dopo 3 giorni lo trovarono nel Tempio, seduto in mezzo ai maestri, mentre li ascoltava e li interrogava. E tutti quelli che l'udivano erano pieni di stupore per la sua intelligenza e per le sue risposte. Al vederlo restarono stupiti e sua madre gli disse: «Figlio, perché ci hai fatto questo? Ecco, tuo padre ed io, angosciati, ti cercavamo». Ed egli rispose loro: «Perché mi cercavate? Non sapevate che io devo occuparmi delle cose del padre mio?» Ma essi non compresero ciò che aveva detto loro. Scese dunque con loro e venne a Nazaret e stava loro sottomesso. Sua madre custodiva tutte queste cose nel suo cuore. E Gesù cresceva in sapienza, età e grazia davanti a Dio e davanti agli uomini. Parola del Signore. Oggi l'avete sentito anche dalle letture. È la domenica dopo Natale e il calendario liturgico prevede che si faccia memoria della famiglia di Gesù. Prima si diceva la Sacra Famiglia, poi per fortuna l'hanno trasformato in Santa Famiglia. Sembra una piccolezza, in realtà sono due orizzonti diversi. Non è su questo che voglio fare l'omelia, ma varrebbe la pena parlarne un'altra volta. Questa festa è stata istituita nel 1892 da Leone XIII e sicuramente fu istituita per rafforzare la famiglia, secondo le intenzioni di chi l'ha stabilita. E in quel momento era considerata attaccata da nuove ideologie. Ricordatevi che il 1892 è l'anno in cui nacque in Italia il Partito Socialista, che la Chiesa ha sempre considerato un'ideologia avversaria da sempre, il nemico con la lettera maiuscola. E quindi proprio per riaffermare i valori della famiglia cristiana, si diceva allora, fu stabilita questa festa. Anche oggi, da tante parti, specialmente nel mondo cattolico, si dice che la famiglia vive una crisi profonda e che bisogna cercare di resistere a questo sfaldamento. Certamente se per crisi si intende un periodo di grandi trasformazioni, non c'è dubbio che la crisi c'è. La crisi è una parola bella, non è una parola negativa, come sembra aver preso invece nel significato di questi ultimi tempi. Crisi vuol dire il momento in cui saltano valori tradizionali e spingono a cercarne altri più profondi. Io sinceramente penso che sarebbe più giusto parlare di crisi di alcuni modelli di famiglia che non semplicemente tout court della famiglia. come in passato entrò in crisi il modello della famiglia patriarcale, e il modello che lo sostituì in molti aspetti migliorò quella concezione di famiglia e in altri peggiorò, ma quello succede sempre così. Alcune cose si perdono e sarebbe meglio non perderle, altre si acquistano e dobbiamo essere contenti di averle acquistate. Io mi ricordo sempre che io non vengo da famiglia contadina, mio babbo era manovale, però c'erano tante famiglie contadine anche nella zona dove vivevo io. Io me lo ricordo, le caratteristiche principali della famiglia patriarcale. Forse queste non l'ho vista io, me le raccontava la mia nonna anche, che per esempio la famiglia patriarcale c'era il capoccia e poi c'erano i figli magari già sposati con i bambini tutti insieme, quindi una tavolata a pranzo di 20 persone anche magari. E mi ricordo la mia nonna mi raccontava che quelle aveva conosciuto lei, c'era l'abitudine che il capoccia aveva una canna in mano lunga e se i ragazzi facevano troppo rumore, troppa confusione, non che li percoteva, però gli toccava la testa da lontano per dire stai calmo. Lo immaginate, insomma, in 80 anni le trasformazioni che ci sono state. Io penso però che la famiglia di Gesù sia più un modello della Chiesa che non dell'istituto familiare, anche perché ci viene presentata come una famiglia atipica. Giuseppe e Maria non sono sposi nel senso completo della parola, almeno sembra, ecco, che Maria non abbia avuto altri figli e che Gesù non sia figlio di Giuseppe. Quindi io penso che sia più leggibile nella loro esperienza un modello di come la Chiesa dovrebbe essere. Certo, bisogna riconoscere da qualche decennio a questa parte i cambiamenti nella famiglia ce ne sono stati e continueranno ad esserci. Basti pensare alle coppie omosessuali. Da poco, lo sapete, anche il Papa, il Vaticano hanno dato la possibilità di benedire l'amore fra due omosessuali, non solo, ma anche di due persone che hanno un matrimonio fallito alle spalle, insomma. Quindi pensate, qualche anno fa veniva criminalizzato o sospeso a divinis chi lo faceva, insomma. E poi pensate all'ingegneria genetica, alla donna che può fare un figlio senza il contributo dell'uomo, comprando lo sperma a una banca. Addirittura lessi tempo fa che, non mi ricordo in che nazione, ci sono delle banche di sperma che vendevano lo sperma di premi Nobel, per esempio, per dire oh, qui ti viene un figliolo un po' fuori di normale, un po' eccezionale. Sono esperienze, io non metto bocca perché non ci ho pensato abbastanza. Io resto un po' perplesso, ecco, su questo acquisto dello sperma, le banche dello sperma, però non voglio entrare in questo discorso. Mi viene in mente che per decenni la Chiesa ha criminalizzato chi faceva sesso evitando la procreazione. E ora siamo arrivati a una procreazione senza sessualità. Verrà un tempo in cui i preti dall'altare si raccomanderanno di fare l'amore, se si va avanti. Quindi, insomma, come quando si va a toccare questi fondamenti, insomma, io vorrei rifletterci bene. Ma per dire che i cambiamenti sono in atto. Il divorzio è entrato nella nostra cultura, non fa più scandalo come un tempo, anche se la sofferenza di chi lo vive è grande spesso, ma di frequente a me sembra almeno che le famiglie che scoppiano sono quelle che un tempo avrebbero continuato nella tensione o peggio nello squallore. Forse oggi, questo è l'aspetto più negativo, forse oggi ci si arrende con più facilità di fronte a una crisi sapendo che c'è la scappatoia del divorzio, e questo non è positivo. ma io credo che nella storia dell'Occidente, conosco poco anche la storia della famiglia nella cultura occidentale, ma non lo conosco per nulla in altri popoli, tribù primitive, quindi non saprei nemmeno cosa dire, ma almeno in Occidente io credo sia la prima volta in questa fase della storia che è convinzione comune, generalizzata, che ci si sposa quando ci si ama. Prima non era così. Prima magari il matrimonio veniva deciso dal babbo, si sapeva già, prima ancora che la figliola crescesse, a chi sarebbe andata, specialmente come moglie, specialmente nelle famiglie medio borghesi o alto borghesi. Ecco. Quindi una prima cosa importante da chiarire è che non esiste, almeno secondo me, un modello di famiglia cristiana, secondo il Vangelo, a cui uniformarsi. Nel Vangelo semmai sono affermati alcuni aspetti su cui i cristiani di ogni tempo e di ogni cultura devono misurarsi, ma non si offre un modello di famiglia preconfezionato, valido sempre. Allora, più che definire la famiglia, andiamo a vedere quali sono questi orizzonti aperti dal Vangelo di Gesù, che alcuni poi fanno parte anche della cultura laica, magari con motivazioni diverse. Per esempio, nel Vangelo non c'è dubbio, ma voi pensate poi che la famiglia, secondo la cultura ebraica al tempo di Gesù, non è nemmeno parente della famiglia come ci abbiamo noi in mente. Per esempio c'era la poligamia, non la poliandria. La poligamia sì, però magari la praticavano soltanto le famiglie ricche, il re, ma c'era. Quindi noi non siamo abituati invece all'esperienza del tradimento, dell'adulterio, non della poligamia. E poi la donna non contava nulla, contava molto come madre, ma poco come cittadina dello Stato. Quindi il paragone con la famiglia, secondo la cultura di Gesù del tempo, anche modificata da Gesù, è notevolmente diversa. Che cosa possiamo rintracciare invece di orizzonti o confermati o aperti da Gesù? Primo, più importante, la famiglia. Io lo direi, in questa omelia parlerei soltanto dei figli, non del rapporto di coppia. Avremo modo di parlarne, di interrogare il Nuovo Testamento un'altra volta sul rapporto di coppia. Ma sui figli, il significato della famiglia per i figli. Che la famiglia è il luogo della stabilità degli affetti, della trasmissione dei valori, è il luogo della prima esperienza di vita. Quindi i genitori devono dare ai figli radici. Questo è fondamentale. Su questo io credo che erano valori già presenti nella società di Gesù, ma credo siano condivisibili totalmente anche dalla cultura laica. Ma proprio perché la famiglia è il primo luogo, il luogo della prima esperienza di vita, può diventare un nido vischioso, incatenante, castrante, ostacolo per aprirsi alla vita e ancor di più, il Vangelo lo conferma, per aprirsi all'orizzonte del Regno di Dio. Quindi, questo è quello su cui volevo soffermarmi di più, ripeto che non è esclusivo della cultura, dell'orizzonte evangelico, però è molto marcato e questo turba a volte. Non tutti nemmeno sono d'accordo su questo. Cioè che la famiglia deve essere anche scuola di distacco, di separazione, di superamento del particolare. Gesù questo aspetto lo vive in maniera quasi violenta a volte, ne parla sempre con quello stile tipico del linguaggio ebraico, in maniera eccessiva, quasi oltraggiosa, nel senso etimologico della parola, andando oltre anche al bon ton. Ecco. Uno l'abbiamo letto anche oggi, l'avete sentito nel Vangelo di oggi. Gesù ha 12 anni, ricordatevi, 12 anni per un maschio ebreo vuol dire essere alle soglie del matrimonio, ecco. Quindi non è come un dodicenne di oggi che è un infante, o perlomeno si tende a considerarlo un infante. Ma pensate quindi che Gesù a 12 anni, quando va a Gerusalemme, poteva andare, secondo la prassi del tempo, sia col babbo, sia nella carovana maschile, sia nella carovana femminile. Probabilmente si è perso per questo. Il babbo pensava fosse con la mamma pensava fosse col babbo, e quindi si accorsero quando la sera si riunirono per riposarsi, per andare a dormire, si accorsero che non era né con l'uno né con l'altra. E se vi ricordate come gli risponde, insomma. Ma come mai, la Maria dice a lui, come mai tu ci hai fatto preoccupare così? Perché non ci hai avvertito che non eri né con babbo né con la mamma? Eh? E Gesù risponde, non sapevate che io debbo occuparmi delle cose del Padre mio? Non è, come vi dicevo prima, un bimbo come lo concepiamo noi di 12 anni oggi, però insomma, sempre un ragazzino. Ecco. Non sapevate che io devo occuparmi delle cose del Padre mio? Ma questo è nulla. C'è un altro momento che è conturbante per tutti noi. Ve lo riracconto tanto è breve. Gesù è uscito di casa da poco. Ha cominciato a fare il profeta itinerante. Siamo a 30 anni suoi. È uscito di casa. Non ha una casa dove abitare, è ospite di amici, di conoscenti, come succedeva, si faceva spesso allora, specialmente da parte di cosiddetti profeti itineranti. Gesù sta parlando, racconta il Vangelo di Luca, mi sembra, sta parlando alla folla, quindi immaginate la scena, Gesù con un centinaio di persone che gli stanno dintorno. A un certo punto arriva sua madre con un gruppo di parenti anche. Lui non la vede perché è circondato dalla gente, ma alcuni la riconoscono e passano a catena la voce a lui dicendo: guarda, c'è qui tua madre e i tuoi parenti ti vogliono salutare, è tanto che non ti vedono. E Gesù di rimando: chi è mia madre? Chi sono i miei parenti? Chiunque fa la volontà di Dio, questo è mio padre, mia madre, mio fratello e mia sorella. Insomma, detto in maniera dura anche, sembra almeno così come è riportato dal Vangelo di Luca. Ma Gesù preme dichiarare che per chi accetta l'orizzonte aperto da lui nasce un nuovo rapporto con le persone. La parentela del sangue non è più determinante. Esiste ancora, ma non è più determinante. Carne tua sono tutte le creature che ti passano accanto. Non, il profeta Isaia aveva già detto, non ti allontanare da chi è carne come te. Ma un emiparente non importa nulla. Sei radicalmente parente di tutti. Ogni creatura è carne tua. Questo è l'orizzonte in cui pensate di questi tempi, se non ci sarà bisogno di riflettere su questo. Ma un'altra volta, anche questo è un brano del Vangelo poco conosciuto, non lo so, alcuni di voi forse non l'avranno mai sentito, non ne avranno mai sentito parlare. Un'altra volta racconta, non mi ricordo l'evangelista chi è, probabile sia Luca, perché parla spesso di questo Luca. Gesù comincia di già a destare preoccupazione nella società del tempo, e si parla già che le autorità vorrebbero tappargli la bocca in qualche modo. E allora il Vangelo racconta che un giorno un gruppo di parenti, cito testualmente le parole, un gruppo di parenti suoi andarono a trovarlo per portarlo via, perché dicevano che era diventato pazzo. Lo sapevate voi questo? Ve lo ricordate? Quindi vuol dire che, insomma, la pentola bolliva sulla reputazione di questo Gesù di Nazareth. Quindi mettersi contro il clan. C'è chi dice, addirittura una parentesi breve, non voglio parlare di questo, a me piacerebbe una volta parlare del celibato di Gesù anche, ecco. Ma c'è chi dice, c'è qualcuno che sostiene che fra le motivazioni del celibato di Gesù, perché anche questo, stando ai Vangeli, Vangeli apocrifi no, ma ai Vangeli canonici, stando a questo, Gesù non si è sposato e non ha avuto figli. E allora c'è chi dice, uno dei motivi per cui, delle motivazioni per cui non si è sposato, senza negare le altre, una delle motivazioni è per sfuggire al controllo del clan, perché se si sposava e aveva figli diventava soggetto alle direttive del capoccia, che contava lui. Non sposandosi magari si attirava delle critiche, e Gesù se le ha attirate delle critiche. Sa cosa avranno detto di questo tardone, si direbbe oggi, di 30 anni, che se è vero quello che dicono i Vangeli canonici non si era sposato. Quindi delle chiacchiere l'hanno fatte su di lui, lo dice lui stesso a un certo punto. Ecco. E quindi c'è chi dice che uno dei valori del celibato potrebbe essere questo, per esempio libero dal controllo del clan, del capo clan. Ne parleremo una volta. Pensateci anche voi a questo. Forse è l'occasione anche per parlare del significato, del valore o del disvalore del celibato. Ecco, Gesù dice quindi che per chiunque lo riconosce come Messia di Dio nasce una nuova appartenenza, che non è nulla quella familiare, quella del sangue, ma la pone in una cornice più larga che tutto abbraccia e che lui chiama Regno di Dio. Insomma, figli nostri, figli vostri, non sono soltanto quelli che avete generato biologicamente, ma ogni creatura che vi passa accanto e ha bisogno di voi. Questa è una rivoluzione copernicana. Provate a ripensarci e a misurare la vostra vita su questo anche. Quindi, secondo i Vangeli, secondo il Nuovo Testamento, la famiglia è importante come generatrice di vita, come custode della vita, come prima esperienza di amore, prima esperienza di relazioni, ma deve essere anche scuola di distacco, di separazione e di considerazione che ogni creatura è profondamente legata a te. Quindi la famiglia deve essere il luogo delle radici dell'amore, ma anche della spinta a staccarsene e a spiccare il volo. Questo mi sembrava importante ricordarlo. Lo so benissimo che non abbiamo detto, ho toccato appena il tasto della famiglia, che avrebbe ben più bisogno di essere approfondito, ecco. Ma intanto cominciamo di qui. Avremo modo, io credo, anche nelle riunioni del lunedì, del gruppo biblico del lunedì, avremo modo di approfondirlo questo. Perché? Perché è possibile che la famiglia del sangue resista, si opponga, entri in conflitto con questa nuova appartenenza. È naturale che sia così. Ma i figli non sono un possesso, sono un progetto, che sono due orizzonti diversi. Intanto riflettiamoci insieme prima ancora di riparlarne. Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra,